Le 18 in punto, ciao a tutte e a tutti da Mattia Guastafiero, benvenuti, questo è l'Orizzonte di Radio Popolare. Come sempre fino alle 19 le notizie che segnano questa giornata da vedere insieme alla redazione oggi giovedì 18 giugno. Ovviamente giornata importante, carica di emozioni come ogni anno per 530.000 ragazzi e ragazze, cioè gli studenti impegnati nella prima prova di maturità oggi. Allora, alcune tracce erano queste: i confini tra le generazioni del sociologo ungherese Frank Furedi, la fatica celebrata da Mario Calabresi, il civismo repubblicano di Giuseppe Saragat. Allora, che visione di scuola e dei giovani emerge da chi ha scritto queste tracce? Più che interrogare i problemi del presente, qualcuno dice che le tracce di quest'anno sembrano far emergere tutto il tono paternalistico del ministero nei confronti dei più giovani. Insomma, le qualità che gli adulti ritengono necessarie per chi deve diventare adulto. Stamattina abbiamo avuto ospite l'insegnante Christian Raimo e stasera allora ci torniamo all'orizzonte delle 20, provando a fare anche un bilancio della scuola di Valditara, allargando lo sguardo dalla riforma degli istituti tecnici fino al suo no all'educazione affettiva nella scuola primaria. Più tardi, dopo i notiziari, vedremo tutto questo, vedremo anche soprattutto che giornata è stata per i ragazzi. Invece adesso, in questa ora, dalle 18 alle 19, prima di lasciare spazio a esteri e notiziari, le altre notizie di oggi. Dalla politica, a furia di annunciarlo, alla fine si è avverato, cioè il sorpasso di Futuro Nazionale sulla Lega. Per la prima volta il partito di Vannacci ha superato nei sondaggi quello di Salvini. 5.9% contro 5.8% certifica Utrend, un'ascesa che sembra inarrestabile, forse anche figlia del grande clamore mediatico che ha accompagnato in tutte queste settimane la corsa di Vannacci. E allora forse vale la pena fare un ragionamento anche sullo stato dei media e quanto hanno contribuito in effetti i media, noi stessi, in questo fenomeno Vannacci. A proposito di Salvini, oggi altra giornata di passione per chi viaggia in treno, Salvini ministro dei trasporti, questa volta chi era sulla linea ad alta velocità Napoli-Roma ha vissuto ritardi, circolazione rallentata, a quanto si capisce non per un guasto ma per un danneggiamento, un furto di cavi di rame. È sempre la solita domanda che ci poniamo: possibile che un singolo evento possa compromettere buona parte del sistema? Ne parliamo più tardi, però l'Orizzonte parte dalla principale notizia dall'estero di queste ore. Sta parlando in questo momento il vicepresidente americano J.D. Vance.
Diminuzione importante, sostanziale, soprattutto del numero dei lanciatori. Guardi quello che fanno gli alleati.
Vance sta spiegando il memorandum d'intesa raggiunto e firmato tra Stati Uniti e Iran. Lo sta facendo il vicepresidente dalla Casa Bianca, da Washington D.C.
Oggi l'aria però è molto più al sicuro rispetto a quanto stracolmo.
E dunque sta in qualche modo provando a spiegare ai giornalisti le ragioni e le vittorie che pensa di aver ottenuto l'amministrazione americana da questo accordo. Un accordo che però, al contrario di quanto dice Vance, al contrario di quanto dice Trump, è stato definito praticamente da tutti gli osservatori, compresi quelli americani, una sconfitta per Washington. Dai 14 punti del memorandum, che ora andranno ancora negoziati nei prossimi 60 giorni, il presidente non sembra aver ottenuto molto, anzi quasi nulla, rispetto a quello che era il contesto prima della guerra, prima dei bombardamenti israeliani e americani sull'Iran. Partiamo da qui allora con Luigi Toninelli, analista dell'ISPI. Benvenuto Luigi.
Buonasera, grazie mille dell'invito.
Allora, prima di arrivare a fare un bilancio di questo accordo, sapendo che in 60 giorni potrebbe cambiare ancora tutto, però una notizia che ora da Repubblica, in home page, te la leggo, dice che è stata annullata la cerimonia della firma in Svizzera, a Lucerna, che doveva tenersi domani. Perché? Perché l'accordo tra Stati Uniti e Iran è già stato siglato a distanza e quindi non servirebbe, immaginiamo, una firma fisica. È qualcosa che ci deve far preoccupare, Toninelli?
Ma che gli iraniani non volessero la cosiddetta photo opportunity con qualche vertice statunitense, quindi essere soggetti poi alla propaganda statunitense per dire ci siamo incontrati, abbiamo fatto, abbiamo discusso, eccetera, era già nell'aria da qualche ora. Adesso controllerò meglio anch'io se effettivamente è stata ufficialmente cancellata. Stamattina il ministro degli esteri svizzero aveva confermato che ci sarebbe stata questa cerimonia. Adesso sarà da controllare meglio, ma non sarebbe nulla di nuovo, anche perché appunto l'evento più importante è stato siglato a distanza tra ieri notte e questa mattina con la doppia firma da una parte di Donald Trump e dall'altra parte del presidente iraniano Pezeshkian. Quindi di certo non va in qualche modo a preoccupare questo mancato incontro, sembra più frutto della volontà di evitare quell'incontro che probabilmente avrebbe messo in imbarazzo più di qualcuno.
Beh sì, dopo le bombe sarebbe paradossale che ci fosse una photo opportunity che tenga insieme entrambe le parti che in tutti questi mesi si sono scambiate attacchi e raid reciproci attorno allo stretto di Hormuz. A proposito dello stretto di Hormuz, abbiamo letto del passaggio delle navi, adesso anche Vance lo sta rivendicando, anche una nave italiana, la Grande Torino, è passata oggi dallo stretto di Hormuz. E quindi tutto a posto ora nello stretto, in quel tratto di mare?
Beh, aspettiamo a dirlo. Innanzitutto la nave italiana non è passata grazie alla mediazione italiana, come è stato detto dal ministro degli esteri italiano, ma è grazie al fatto che appunto lo stretto in teoria dovrebbe riaprire. Detto ciò, è ancora troppo presto per definire se lo stretto sarà aperto e in che modo sarà aperto, nel senso che i dettagli di questa apertura sono ancora tutti da scoprire. Gli iraniani continuano a dire che in qualche modo ci sarà il pagamento di una tariffa, non più un pedaggio ma una tariffa, e per tariffe loro intendono i danni ambientali dei passaggi, la sorveglianza che metterebbero a punto sullo stretto le boe, i sistemi di pulizia anche delle infrastrutture e quant'altro. È un modo per mascherare il fatto che non avranno indietro, che non avranno probabilmente come compensazione il pagamento di un pedaggio, ma si tratterebbe in questo caso di meno soldi rispetto che un pedaggio. E gli iraniani volevano raccogliere circa $1 a barile e per petroliera ottenere dal milione al milione e mezzo di dollari per ogni appunto petroliera. Quindi saranno meno soldi, ma in qualche modo potranno riaffermare la loro sovranità, anche se indiretta, sullo stretto di Hormuz. Questa è un po' la logica che sta dietro Teheran. Detto ciò, bisognerà vedere se questa logica non del pedaggio, ma della tariffa sarà accettata da Washington. Al momento non è chiaro, i prossimi 60 giorni ci diranno più nel dettaglio se le due parti troveranno appunto un accordo.
Eh sì, uno dei principali temi ovviamente è la gestione dello stretto di Hormuz, quella che sarà poi definita anche nei prossimi 60 giorni effettivamente chi lo controllerà davvero. Perciò Luigi Toninelli, tornando a quello che sta accadendo adesso qualche nave passa, è questo il dato che dobbiamo registrare.
Sì, registriamo che qualche nave passa, speriamo che entro i prossimi 30 giorni, così come dice il memorandum, si tornerà a una situazione di transiti antecedente alla guerra, quindi che si ritorni a quel flusso di transiti precedenti a questa guerra e che possa dare un po' di respiro ai consumi energetici. Devono arrivare queste navi, ecco, prima di poter dare un sollievo sui prezzi e sui consumi europei e asiatici, ma ottimisticamente si potrà arrivare verso quell'obiettivo. Se nel frattempo però l'accordo non naufragherà su altre questioni, come può essere il Libano con Israele che continua a bombardare, come può
Certo.
essere l'accordo sul nucleare, che al momento è ancora tutto da disegnare.
Sul Libano poi vedremo anche con la nostra prossima ospite, un'intervista che ha realizzato la nostra Alessandra Tommasi, qual è effettivamente la questione. Sempre sullo stretto di Hormuz e anche immaginando quella che potrebbe essere anche una missione europea per garantire il traffico in quel tratto di mare e anche sminarlo. L'Iran potrebbe mai accettare la presenza di navi europee in quella parte del suo territorio, delle sue acque?
Difficile crederlo, anche perché le relazioni con i paesi europei sono peggiorate molto nel corso degli ultimi anni. L'Europa ha scelto di marginalizzarsi a livello politico, di acquisire in qualche modo una posizione sempre più vicina a quella di Washington. Ha fatto il lavoro sporco in alcuni casi anche per conto di Washington nel reimporre determinate sanzioni in seno alle Nazioni Unite. Parliamo principalmente dei tre paesi europei, quindi Regno Unito, Francia e Germania, i tre paesi che erano parte del JCPOA, quindi per questo motivo gli iraniani non vedono di buon occhio al momento i paesi europei e soprattutto permettere delle navi di qualche altra flotta straniera sarebbe in qualche modo come ridurre la propria sovranità percepita sullo stretto. Quindi è difficile pensare che possano accettarlo. Qualora lo dovessero accettare, beh, sarebbe un ottimo segnale da parte di Teheran nei confronti europei, ma soprattutto nei confronti dell'Occidente. Al momento dobbiamo però restare un attimo a guardare e capire
Certo,
come si svilupperà
tutto
l'accordo.
da vedere dunque. Un ultimo punto, Luigi Toninelli, che è un punto interrogativo. Si è trovata insomma una sorta di accordo su un fondo da 300 miliardi di dollari che servirà per la ricostruzione dell'Iran, delle infrastrutture danneggiate. Non si sa ancora molto di questo fondo, anche se pare che gli investitori saranno privati americani e investitori anche dei paesi del Golfo. Che cos'è? Come funziona? Soprattutto chi ci guadagna, se si è capito qualcosa?
Ma la prima cosa che non si è capito ben poco, si è capito che in teoria i soldi dovrebbero già esserci, ma non si capisce esattamente chi parteciperà e non si capisce esattamente in che misura parteciperà, perché le aziende americane, se partecipano a un fondo di questo tipo, poi vogliono restarci nel paese, vogliono continuare a commerciare con il paese. Quindi è pe difficile pensare che siano fondi appunto, scusate il gioco di parole, a fondo perduto e che le aziende ci rimettano. Molto più semplice pensare a un ruolo dei paesi del Golfo e delle aziende del Golfo, perché bene o male, al di là di alcuni paesi come soprattutto gli Emirati Arabi Uniti, mantengono relazioni più stabili con Teheran, nonostante le critiche, nonostante le tensioni di questi mesi per i bombardamenti, anche perché sanno che l'Iran ce l'hanno vicino, come vicino di casa, e non possono bypassare quella che è la geografia. Detto ciò, per quanto riguarda l'impegno statunitense, è ancora molto oscuro esattamente quale sarà l'esatto ruolo e chi saranno le esatte aziende che parteciperanno a questo fondo. Sembra che però i soldi già siano stati trovati e siano stati in qualche modo cercati nel corso degli ultimi giorni. Ecco, anche qui bisognerà capire nel dettaglio chi è parte e esattamente con che tipo di progetto e se Teheran avrà la volontà di permettere di aprire la propria economia alle aziende americane. Ecco, ci sono un po' di dettagli. Sembra di sì, perché questa è la cosa che più di tutte Teheran tende a sbandierare in queste ore. Bisognerà però vedere esattamente chi sarà parte di questo fondo. Al momento non è molto chiaro.
Perfetto, Luigi Toninelli, ti ringraziamo come sempre, grazie, alla prossima.
Alla prossima, buon lavoro.
Luigi Toninelli, analista dell'ISPI. L'altra grande incognita sul Medio Oriente, lo dicevamo, è la posizione di Israele. Allora, si dice che tra i più scontenti dell'accordo con l'Iran ci sia ovviamente Netanyahu, che avrebbe voluto proseguire la guerra anche in vista di un appuntamento importante per il suo percorso politico, le prossime elezioni in cui il Premier dovrebbe ricandidarsi. Trump oggi ha detto che lo appoggerà. Ma che cosa farà adesso il governo di Tel Aviv e cosa ha ottenuto in cambio per mandare giù questo accordo? Alessandra Tommasi l'ha chiesto ad Anna Momigliano, giornalista del Corriere della Sera.
Male e da tutti, è una cosa abbastanza bipartisan, è proprio un regalo all'Iran che si trova in una situazione molto migliore per quel che riguarda il regime, le possibilità di raggiungere il nucleare, di non avere più sanzioni rispetto a quanto fosse prima della guerra.
Secondo te Netanyahu può in qualche modo ancora far saltare questo accordo, anche ex post, cioè post entrata in vigore? Mi sto riferendo in particolare al fronte del Libano.
Probabilmente sì, è anche vero che il fronte del Libano è una clausola che non interessa più di tanto all'Iran, cioè ce l'hanno messo perché ce lo devono mettere, però cioè, sappiamo che nonostante ufficialmente gli iraniani dicessero ah, per noi il Libano è il primo punto, non ci sediamo al tavolo finché non c'è il cessate il fuoco in Libano, in realtà questo è proprio uno scambio cash for peace, no? Può andare avanti il Libano, non è detto che porti a delle ripercussioni sull'Iran, e tra l'altro l'unico con un pochino sale in zucca, secondo me, in tutto questo parterre di leader internazionali, gli Ayatollah, Netanyahu, Trump, e il presidente libanese Aoun, che ha proprio detto chiaramente i colloqui del Libano devono restare separati rispetto a questo cessate il fuoco, di cui siamo molto contenti, ma vogliamo andare avanti a negoziare con Israele. E anche indice del fatto che viene anche i libanesi separare un po', non Hezbollah ovviamente, a separare i fronti. Interrompere adesso la campagna in Libano come una richiesta imposta dagli Stati Uniti e un favore all'Iran sarebbe suicida. Quello che lui potrebbe fare, se fosse una persona razionale, è diminuire la scala degli attacchi in Libano, non fermarli, e avere garanzie concrete dal governo libanese, che per la prima volta sembra abbastanza determinato in questo senso, che smantellano Hezbollah con l'aiuto delle Nazioni Unite, eccetera, eccetera, e a quel punto fermarsi completamente. Se Netanyahu fosse una persona razionale e con un pensiero interamente strategico, farebbe questo.
Quali saranno invece, secondo te, i prossimi passi?
Questo è un po' un momento libro bianco per Israele. Quando si rende conto che la potenza coloniale, come avevano fatto gli inglesi all'epoca, che lo proteggeva, cambia casacca, e dicono vabbè, siamo soli. E la lezione della storia per Israele è stata un po' questa, che diciamo degli alleati più forti non ti devi mai fidare troppo. Cioè adesso tutta questa narrazione per cui se gli Stati Uniti smettono di sostenere Israele, Israele crolla, c'è e non c'è nella realtà. Comunque uno scenario che loro si preparano. E poi torniamo al pattern di Trump, no? Che dice sempre io tolgo il sostegno militare ai miei alleati. Come ha fatto in Ucraina? Cosa è successo in Ucraina? Gli ucraini con enorme difficoltà comunque militarmente hanno retto. Paradossalmente il fatto di togliere gli aiuti militari ha tolto anche il leverage politico. Chi li riceveva non ti deve più renderne conto di quello che fa o che non fa. Tra l'altro non è un caso che anche di comune accordo in questo caso Trump abbia annunciato un phasing out, diciamo l'interruzione degli aiuti militari a Israele, che però non è immediato, è graduale. Adesso non mi ricordo che tempo si sono dati, però qualche anno, per dire beh, adesso basta aiuti militari. Questa cosa, davanti a cui Israele non ha fatto alcuna resistenza, ha un grande significato politico, cioè ti fa capire dove stanno andando anche gli israeliani.
Possiamo aspettarci attacchi ancora più duri, diciamo, da questo punto di vista?
Cioè è possibile che smettano di, come effettivamente hanno già fatto, di bombardare Beirut. Questo è altamente possibile, ma che mantengano una pressione forte.
Anna Momigliano, giornalista del Corriere della Sera, tra poco parliamo di Vannacci, prima però gli Interpol, Evil.
Rosemary, heaven restores you in life. You're coming with me through the aging, the fearing, the strife. It's the smiling on the package, it's the faces in the sand. It's the thought that moves you upward, embracing me with two hands. Right, we'll take you places, yeah, maybe to the beach. When your friends, they do come crying, tell them now your pleasure's set upon slow release. It took a lifespan, but no cellmate held alone.
Gli Interpol con Evil all'orizzonte di Radio Popolare. Prima di dare la linea al giornale radio, adesso la notizia politica della giornata, ed è ancora una volta Roberto Vannacci. Perché per la prima volta, si è saputo oggi, il partito del generale Futuro Nazionale ha superato la Lega, 5,9% contro 5,8% secondo YouTrend. Un exploit raggiunto nel giro di poche settimane che, insomma, va detto, è decisamente notevole. Oltre che essere poi un problema per gli altri partiti della destra, in particolare per Salvini, per tutte le ragioni che conoscete, ma non solo, anche per Meloni nella costruzione della legge elettorale in vista delle prossime elezioni politiche, se Vannacci starà dentro o fuori la coalizione. Ma allora, com'è stato possibile costruire un exploit del genere in così poco tempo? Ne parliamo con Edoardo Novelli, sociologo, docente di comunicazione politica e sociologia dei media all'Università degli Studi Roma 3. Benvenuto, professore. Ci sente, professor Novelli?
Mi sento bene.
Ecco, adesso la sentiamo bene anche noi.
Ah, perfetto, era la cuffia, ma l'ho tolta. Eccoci qua.
Va benissimo. Professore, era pronosticabile un risultato del genere, secondo lei?
Ma per pronosticare nulla è pronosticabile nel campo del mercato elettorale, nel mare elettorale, eccetera. Se uno deve però ragionare sulla base di quei pochi dati che ha e che abbiamo a disposizione, se vogliamo fare il piccolo esercizio di guardarci indietro di qualche anno, noi vediamo che siamo di fronte a un maremoto elettorale, no? Noi nelle ultime elezioni abbiamo sempre avuto dei cambiamenti enormi. Vi dico solo che nel 2006 il primo partito era il PDL col 37,3%, col, nel 2008 col 37%, alle europee del 2014 il primo partito è il PD, 40%. Quattro anni dopo, il 2018, i 5 Stelle prendono il 32. L'anno dopo, alle europee, la Lega prende il 34 e nel 22 Fratelli d'Italia piglia il 25. Cioè, abbiamo dei dati che, da un lato c'è una contrazione del bacino delle persone che vota, sicuramente, sempre meno, no? Quindi i pochi cambiamenti tra quelli che votano, se ci sono degli spostamenti, vengono amplificati a livello di percentuale. E però questo è il dato di fatto, no? È un universo molto maremoto liquido, nel senso che...
Cioè, ci sta dicendo che il dato di fatto è che l'outsider, tra virgolette, poi rischia di ottenere risultati così importanti a ogni giro?
Sì, potremmo dire che si vota sempre quello che fa la proposta un po' più diversa, un po' più radicale, un po' più alternativa. Anche Renzi nel 14, quando venne eletto, era la proposta più radicale, ce lo ricordiamo tutti, rottamazione, no? Era la rottura. E poi quattro anni dopo è il Vaffa dei 5 Stelle e due anni dopo è la Lega, che a quel punto ha abbracciato la posizione di destra, le posizioni più estreme, si è spostata, eccetera. Poi è arrivato Fratelli d'Italia, che era l'unico partito che non aveva partecipato, diciamo, alla grande coalizione con Draghi.
Sì.
Cioè, sembrerebbe quasi che voto, c'è una parte di italiani che si spostano sempre a votare il più contrario, che poi estremo, i 5 Stelle non è più a destra, però il più contrario, certo. L'outsider. Uh-huh. E a questo punto, se questo è il quadro, uno dice: ma chi è l'outsider? Chi è che, perché poi parliamoci chiaro, in termini di voti non è che adesso io non ho fatto i calcoli, ma il 5% non è che sia questo numero di voti.
No,
pazzesco. Però
la crescita in poco tempo è stata sicuramente notevole.
Sì, di un partito neofascista, questo ci sciocca, no? Dice. Ma com'è possibile che ci siano così tanti connazionali che votano per uno così, per noi, improponibile, incredibile, impresentabile, eccetera. Però è anche vero che c'è sempre stato uno zoccolo di estrema destra in Italia, no? Pensiamo nel 72 il Movimento Sociale prende l'8% dei voti, e essere neofascisti nel 72 era tosto, cioè voleva dire erano insomma, le piazze, le bombe, gli attacchi, le squadracce, cioè c'era un pericolo reale, sì, molto più concreto. Quindi poi sono state, se vogliamo, tacitate o comunque sono state assorbite, non gli è stata data voce e quindi votavano per Berlusconi, votavano
chiaro,
per...
È una dinamica che si è vista anche con Fratelli d'Italia, certo. Professore, abbiamo soltanto un paio di minuti, però le voglio leggere questi due messaggi di due ascoltatori. Mark scrive: ma dai su, tutta colpa dei media, anche vostra, ignorandolo aveva uno zero virgola. Simone dice: più si parla di Vannacci più sale di consenso, il problema è capire il perché di questo fenomeno. E Carlo ancora: temo che le radio di sinistra come Radio Popolare parlino più di Vannacci delle radio di destra, così gli facciamo pubblicità. C'è una responsabilità anche del sistema mediatico adesso, non soltanto Radio Popolare ma tutti quanti. Alla fine è diventata una profezia che si è autoavverata, questa di Vannacci e della sua crescita.
Beh, un elemento, diciamo, interno c'è, e poi è ovvio che oggi come oggi, se sei media, non ti amplificano nel bene o nel male, non ti danno visibilità, vai poco lontano, insomma, no? Sono tutti fenomeni che poi anche 5 Stelle che non vanno in televisione, eccetera, però comunque il fenomeno 5 Stelle è un fenomeno che diventa anche fortemente un fenomeno mediatico, tant'è che chi è che li guida? Un uomo di spettacolo come Grillo, che capisce bene quali che sono le logiche, quindi ragionava in quest'ottica di visibilità. Certo che se i media non ne parlassero, però è anche vero che non è che puoi fare un'operazione di censura, è un fenomeno comunque reale, no? Poi che sia questo 5-6%, 8%, insomma, qui stiamo giocando, è il 5,8%, e se uno va a vedere quanti hanno dichiarato che votano, probabilmente c'è il 40% che ha dichiarato che non voto, che non sa, eccetera. Quindi stiamo giocando su degli elementi, però il fatto che comunque sia un elemento anche, parliamoci chiaro, per l'informazione è una notizia ghiotta, perché è una notizia che scombina il quadro politico, un quadro politico che comunque era rimasto stabile dal 22 fino ad oggi, non c'erano stati cambiamenti, arriva il cambiamento, e ovviamente per l'informazione il cambiamento
è stato un quadro politico completamente cristallizzato negli anni del governo Meloni, con qualche piccolo movimento su e giù dei partiti. L'elemento Vannacci sicuramente ha scompaginato, e lo stiamo vedendo.
Muove. Sì, direi che così, insomma, questo è un elemento, una novità che non può non essere, non può non fare ora, anche perché cambia le logiche, la cambia nel centrodestra, che fa? Si allea, non si allea? Svuota la Lega, resta fuori, resta dentro? Ma dall'altra parte anche a sinistra, no? Pone ulteriormente un problema di alleanze, di urgenze, di alleanze, eccetera. Quindi è un elemento dinamico, e quindi in quanto tale, piaccia o non piaccia, attrae come notizia.
Professor Novelli, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi e buon proseguimento.
Alla prossima. Edoardo Novelli, sociologo e docente di comunicazione politica all'Università degli Studi Roma 3. Vedremo poi dove porterà questa grande crescita di Vannacci, fin dove si spingerà. Linea al GR.
L'orizzonte delle
18:34 minuti, rieccoci. Seconda mezz'ora dell'orizzonte. Allora, anche oggi è stata una giornata di passione per chi viaggia in treno. Pesanti disagi, ritardi ci sono stati sulla linea alta velocità Napoli-Roma, ritardi fino a 90 minuti. Per che cosa? Per un furto di cavi avvenuto nei pressi di Caserta, un furto a quanto pare di cavi di rame, per l'esattezza. Un danneggiamento dunque oggi, mentre ieri invece un problema di diversa natura alla linea elettrica aveva causato la sospensione della linea alta velocità tra Milano e Bologna, con ritardi anche qui, caos in stazione. Due episodi diversi ma con lo stesso esito: la circolazione ferroviaria in tilt, qualcosa a cui siamo ormai abituati, si verifica periodicamente, almeno soprattutto in questi anni in cui al Ministero c'è Matteo Salvini. Ma anche prima di Salvini, va detto, questi problemi li registriamo. Ecco, però c'è una domanda che sorge spontanea, emerge dopo questi due episodi. Ma è possibile che buona parte del sistema possa andare in crisi di fronte a degli episodi singoli e specifici come questi? Ne parliamo con il nostro prossimo ospite, è Marco Ponti, economista, esperto di trasporti, in passato è stato consulente proprio del Ministero dei Trasporti. Benvenuto Ponti. Marco Ponti, ci sente? Marco Ponti? Noi la vediamo collegato, ma non riusciamo a sentirla. Proviamo a richiamarla. Forse ce l'avamo.
Buonasera.
Eccoci qua.
Buonasera, in realtà sono Oliviero Baccelli dell'Università Bocconi, mi avete chiamato?
Ah, mannaggia, c'è stato
un problema. Di Marco Ponti.
C'è stato un problema, grazie lo stesso Oliviero, grazie, ci scusi ovviamente per il disguido, alla prossima.
Nessun problema.
C'è stato un problema tecnico, scusate ascoltatori e ascoltatrici, abbiamo contattato la persona sbagliata ovviamente, non era Marco Ponti, vediamo se siamo in grado di collegarci con Marco Ponti, dovremmo esserci. Benvenuto professore.
Benvenuti anche ai vostri ascoltatori.
Grazie professor Ponti, abbiamo avuto un problema tecnico prima, adesso finalmente siamo con lei per parlare del problema dei treni, del caos sui trasporti. Oggi è una giornata molto difficile per questo problema che c'era stato sulla linea alta velocità Napoli-Roma, con un furto di cavi avvenuto presso Caserta, un furto di cavi di rame. Ieri un altro problema aveva causato la sospensione della linea tra Milano e Bologna. Professore, la domanda da cui volevamo partire è questa, e gliela giro, ma è normale, è possibile che un singolo episodio, due episodi specifici possano compromettere buona parte del sistema ferroviario?
C'è in effetti una ragione tecnica, proprio perché è un sistema in cui la via è guidata e quindi non è facile cambiarla, e anche l'alimentazione con la rete elettrica è vincolata, non è la strada, invece è molto più flessibile sia come infrastruttura, il sorpasso è sempre possibile, che come alimentazione. I veicoli si muovono autonomamente, in ferrovia no, i veicoli dipendono dall'alimentazione. E il guasto maggiore di ieri tra Milano e Piacenza sembra proprio sulla catenaria, cioè sulla linea che alimenta i treni. Quindi intanto bisogna fare una grande distinzione. I guasti della linea, e sono stati purtroppo non infrequenti, che non ci dovrebbe essere, cioè visto che le ferrovie ricevono una quantità di denaro pubblico assolutamente stravagante, 18 miliardi solo l'anno scorso, ma in media ricevono 12 miliardi di aiuti dallo Stato, e quindi che ci siano problemi di linea lascia un po' perplessi. Invece più frequenti sono l'altro aspetto della fragilità del sistema. Quando si guasta un treno in linea non si può superarlo e quindi tende a interrompersi tutto il servizio. Questo potrebbe essere trovata una soluzione facendo quello che si chiama in termini tecnici banalizzazioni, cioè mettere un po' di scambi sulle linee principali, quelle più cariche, quelle che non dovrebbero mai interrompersi, mettere un po' di scambi in modo che in caso di un treno fermo o un guasto localizzato sia possibile agli altri treni superare andando contromano, cioè percorrendo il binario parallelo. La tecnologia esiste senza dubbio. Non è semplicissima, ma non è nemmeno complicatissima.
Cioè, ci faccia capire, professore, per chi non è così avvezzo alla materia. C'è il binario. Il binario è unico, c'è il treno sopra il binario.
No, ce ne sono due a fianco.
Certo, dovremmo pensare quasi delle sorte di piazzole di sosta come in autostrada, dove parcheggiare momentaneamente.
È più semplice, cioè un treno deve poter superare uno fermo. Un treno che gli viene dietro deve poterlo superare. Questo richiede che siano bloccati i treni che vengono nell'altra direzione. Ovviamente, se no si scontrano frontalmente, giusto? Certo. Ma solo quello. Quindi occorre uno scambio e la possibilità tecnica di bloccare i treni che vengono nell'altra direzione. Questo quindi sono solo scambi e la gestione tecnologica della rete, non sono come le piazzole d'autostrada, sono molto più semplici. Questo è tecnicamente possibile, non è nemmeno costosissimo, ma su una linea così vitale come l'alta velocità italiana, che di fatto è una spina dorsale, forse pensare a un investimento per consentire questo tipo di sorpasso, che si chiama banalizzazione, e anche la marcia appaiata di treni, ci sarebbe un vantaggio secondario della banalizzazione. Cioè, in certe ore, per esempio per i treni pendolari, c'è tanta domanda che va in una direzione e pochissima che va nell'altra. Quindi il potere marciare in parallelo senza fare scontri frontali potrebbe anche essere una soluzione a cui si può pensare.
Certo. Professore, viene spontanea una seconda domanda allora a questo punto. Se c'è una soluzione a portata di mano come questa che lei ci sta spiegando...
Non è semplicissima.
Come si fa a metterla in pratica? E se si può?
Ci vogliono di nuovo dei soldi, che però sono tutti dei contribuenti, perché le ferrovie vivono dei soldi dei contribuenti, soprattutto per gli investimenti. Perché se si dovessero pagare, gli utenti dovessero pagare gli investimenti, andare da Milano a Roma in alta velocità costerebbe 300 euro andare e 300 euro tornare, e quindi pagano i contribuenti. È discutibile che paghino i contribuenti, ha anche dei lati vantaggiosi per la collettività, ma insomma bisogna rifletterci su, e soprattutto visto che le ferrovie sono così assetate di denaro pubblico, occorrerebbe una gestione molto molto attenta in modo da garantire che i soldi dei contribuenti siano spesi bene.
E questo è tutto un altro discorso, possiamo aggiungere. Professore, senta, lei ci spiegava, partiva col suo ragionamento, insomma, dall'episodio di ieri, quel guasto alla rete elettrica.
Invece sono stato coinvolto anch'io.
Ce lo diceva, che ha avuto un problema.
È venuto proprio così. Ecco, sì, qui bisogna mettere qualcosa in difesa, in maggior difesa.
Ma invece sull'episodio di oggi, questo furto di cavi di rame, che c'è stato un danneggiamento sulla linea Roma-Napoli, anche lì possiamo immaginare che qualcosa di questo tipo poi possa far soffrire l'intera circolazione? Di cosa si tratta?
No, appunto, ci vorrebbero dei maggiori riserve di qualsiasi cosa, cioè una possibilità di ridondanza, si dice in termini tecnici, cioè che si guasta una cosa, sia relativamente rapido supplire. In caso di furto di cavi, però, questo è oggettivamente più difficile, ci vuole una sorveglianza maggiore con telecamere e quant'altro, in modo che questi episodi, io non conosco i dettagli, conosco bene i dettagli dell'altro incidente che ha coinvolto anche me.
Ma questo di oggi, certo, poi si sa, ovviamente su una rete ferroviaria di chilometri e chilometri è sempre di natura più difficile riuscire a monitorare tutto.
Il sistema ferroviario è intrinsecamente più fragile del sistema stradale.
Sì.
Questo è una cosa da considerare con molta attenzione. E costa anche molto ai contribuenti mantenerlo in ordine. Quindi, ripeto, occorre che tutte le soluzioni tecniche siano messe in atto, visto che le risorse non mancano. Non so come.
E questi sono dei dati di fatto, almeno, che siamo riusciti a mettere insieme a lei. Marco Ponti, professore, grazie.
Però una cosa che volevo aggiungere, se mi permette.
Abbiamo proprio un minuto, professore.
Un minuto.
Vada.
Quella dei passeggeri in attesa, in caso di guasto.
Sì.
Cioè, a Roma e a Milano era una bolgia per e non c'era modo per sedersi di qualche migliaio di persone che aspettava in piedi guardando i cartelloni. La tutela dei passeggeri in attesa, perché succede nelle stazioni, dovrebbe essere migliorata.
Eh sì, certo, anche con l'aria condizionata che si guasta, insomma, spesso e chi rimane bloccato senza aria condizionata in questo periodo è particolarmente
una sofferenza. Ma la tutela dei passeggeri in caso di guasto, sia come informazione che come possibilità di aspettare decentemente, deve essere migliorata. Su questo non c'è nessun ragionevole dubbio.
Non c'è dubbio. Grazie, professor Marco Ponti, alla prossima.
Alla prossima, arrivederci.
Lucio Battisti cantava, viaggiare, insomma, sarebbe bello con treni diversi, forse.
l'ingegno del mio amico. Lui saprebbe cosa fare. Lui saprebbe come aggiustare con un cacciavite in mano fa miracoli. Ti regolerebbe il minimo alzandolo un po' e non picchieresti in testa così forte, no. E potresti ripartire, certamente non volare ma viaggiare. Sì, viaggiare, evitando le buche più dure, senza per questo cadere nelle tue paure, gentilmente, senza fumo, con amore, dolcemente viaggiare, rallentando per poi accelerare, con un ritmo fluente di vita nel cuore, gentilmente, senza strappi al motore, e tornare a viaggiare, e di notte con i fari illuminare, chiaramente la strada per sapere dove andare. Certo di buttare, riparare, pulirebbe forse il filtro, soffiandoci un po', scinderesti poi la gente, quella chiara dalla no, e potresti ripartire, certamente non volare, ma viaggiare, sì, viaggiare, evitando le buche più dure. Senza per questo cadere nelle tue paure, gentilmente, senza fumo, con amore, dolcemente viaggiare, rallentando per poi accelerare, con un ritmo fluente di vita nel cuore, gentilmente, senza strappi al motore, e tornare a viaggiare.
Lucio Battisti, sì, viaggiare, le 18:49 minuti, state ascoltando l'Orizzonte di Radio Popolare, gentilmente diamo la parola a Luca Parena per la pagina locale di Metro Regione. Ciao Luca.
Ciao Mattia, buonasera a tutti e tutte.
C'è una notizia soprattutto oggi che abbiamo raccontato anche stamattina, ovviamente, perché eravamo là, c'era il nostro Lele Liguori con la trasmissione pubblica, una notizia importante per la città e per noi di Radio Popolare, quindi gli vogliamo dare ancora più attenzione adesso anche in questa pagina dell'Orizzonte, ovvero il processo Idra. Oggi c'era un'udienza importante che si è tenuta nell'aula bunker di San Vittore, processo Idra sull'alleanza delle tre mafie in Lombardia che progettavano di spartirsi la Lombardia, Luca.
Esatto, questo processo che è considerato uno dei più importanti sicuramente degli ultimi anni a proposito della criminalità organizzata nel nord Italia, l'udienza di oggi doveva in particolare prendere una decisione molto importante, quella riguardante a dove continuare questo procedimento, dal momento che nelle scorse udienze c'era stata questa richiesta avanzata dalle difese dei 45 sono in tutto imputati del processo Idra, che chiedevano invece di trasferire le udienze al tribunale di Busto Arsizio. Questa richiesta è stata respinta, il processo resta dunque a Milano, resta lì dove le associazioni antimafia, le realtà antimafia, i sindacati l'hanno seguito fin dalle battute iniziali, fin dalle prime udienze, ma poi anche da prima. Eppure oggi, appunto, ricordavi il fatto che la nostra trasmissione pubblica, le Liguorie, abbiano trasmesso da lì, perché anche oggi c'è stato il presidio della scorta civica a questo processo, dove ricordiamo anche i magistrati della direzione distrettuale antimafia, alcuni di loro sono stati anche minacciati di morte dalle cosche. C'è in diretta con noi Lorenzo Frigerio, che è il referente di Libera Lombardia. Buonasera Lorenzo.
Benvenuto.
Buonasera, buonasera, grazie.
Frigerio, perché è così importante che il processo rimanga a Milano?
Perché la maggior parte dei reati sono stati commessi nel territorio milanese, perché su Milano c'è questa mobilitazione che avete raccontato anche voi di Radio Popolare, e perché a Milano c'è la nuova frontiera del contrasto alle mafie nel nostro paese. È chiaro, per quello che sappiamo, per quello che già è emerso nel rito abbreviato, e a maggior ragione quello che ci aspetta adesso nei prossimi mesi, il racconto che verrà fatto durante il processo ordinario, è chiaro che le organizzazioni criminali, che magari su altre piazze o in altri contesti si guardano in cagnesco, invece qua a Milano e in Lombardia fanno affari mettendosi a un tavolo e spartendosi la torta, perché i profitti sono veramente tanti.
Era evidentemente un tentativo anche un po' di allontanare le luci dei riflettori da questo processo, questa richiesta di trasferimento?
Sì, diciamo che era il tentativo anche di insabbiarlo, perché se fosse finito a Busto Arsizio, non me ne vogliano i valenti magistrati che lavorano in quel tribunale e il personale amministrativo, proprio per il carico di lavoro che questo processo richiede, sarebbe stato come impantanarlo.
Leggevamo che nella requisitoria che c'è stata del pubblico ministero si è detto: beh, questa è un'organizzazione criminale tutt'altro che silente, anzi hanno preannunciato poi per le prossime udienze qualcosa come quasi 500 persone che verranno ascoltate. Quali sono stati i passaggi più significativi dell'udienza di oggi, a tuo avviso, visto che anche oggi, come nelle precedenti occasioni, le hai seguite passo passo, diciamo?
Ma oggi appunto c'era questa decisione sulla competenza territoriale, che era molto importante. È stata stralciata la posizione di un imputato che era già stato condannato a Cosenza, e poi soprattutto per quanto riguarda gli enti locali, visto che oggi c'era una rappresentanza nutrita all'esterno anche di istituzioni, ricordiamo che sono costituite alcuni enti territoriali, penso alla Regione Lombardia, al Comune di Milano, al Comune di Varese. La decisione importante che riguarda questo versante è l'esclusione, per costituzione tardiva, del Comune di Abbiategrasso e del Comune di Busto Arsizio, che gli avvocati hanno cercato di legittimare in qualche maniera nel processo, ma che appunto oggi la Presidente Balzarotti con la sua ordinanza ha tenuto fuori. E poi c'è stato l'inizio appunto dei ragionamenti fatti dalla Procura, per cui hanno presentato la loro lista di testi, che è veramente imponente. La dottoressa Cerretti, commentando con alcuni colleghi giornalisti, ha detto che questa non è una mafia silente. Ricordiamoci che tutto nasce da una lupara bianca, e quindi da un omicidio, anche se il cadavere è scomparso, di Tano Cantarella, che nel febbraio del 2020 viene fatto sparire perché evidentemente non sottostava a quelli che erano i dettati delle decisioni prese dal consorzio criminale. E ha parlato anche dei collaboratori di giustizia. Questo è un processo che vede 6 collaboratori di giustizia, uno che non ci sarà, ma abbiamo i verbali, fortunatamente, perché si è suicidato, diciamo così, perché ancora siamo in attesa di capire come una persona possa togliersi la vita impiccandosi con la corda di uno stendipanni in un carcere di massima sicurezza, ma diciamo che aspettiamo di capire che cosa è successo in quel caso. Ma le figure che collaborano con la giustizia, questi ex mafiosi, sono figure importanti, perché stanno ricostruendo proprio quasi in diretta questi ultimi 10 anni di presenza criminale sul nostro territorio. E quindi è un processo che sarà lungo,
sì.
Un processo che durerà parecchi mesi, e che quindi vedrà portare la propria testimonianza non soltanto operatori delle forze dell'ordine. C'è stato un lavoro straordinario del nucleo investigativo dell'Arma dei Carabinieri, ma anche della Guardia di Finanza, che hanno ricostruito alcuni passaggi fondamentali nella fase di riciclaggio di questa economia sporca, e avremo anche testimoni, avremo anche parti civili, degli imprenditori minacciati, insomma.
Sì, Frigerio, abbiamo ancora un minuto e mezzo. È impegnativo, sì,
scusate.
Abbiamo un minuto e mezzo, ma le volevamo fare anche una domanda un po' di prospettiva, di percezione anche della città. Oggi ovviamente a Presidio c'era la società civile, c'eravate voi, c'eravamo noi anche, c'era la scorta, insomma, civile ai magistrati. Ma avete la sensazione che il resto della città di Milano non abbia davvero la percezione del peso, della gravità di questo processo, simbolica anche per Milano? È così o è qualcosa che, insomma, vi domandate?
Ce lo domandiamo fin dall'anno scorso, quando alle prime minacce che erano state fatte nei confronti del procuratore Viola e della dottoressa Cerreti, in un'iniziativa pubblica che era stata convocata per altri motivi, andavamo verso il 21 marzo, ma che vedevano proprio la presenza di quei magistrati, si sono presentate 15 persone. Erano più gli uomini e le donne della scorta di questi magistrati che i partecipanti a questo incontro. È passato un anno, c'è stata questa mobilitazione che è sicuramente importante, le associazioni, i sindacati ci sono, ma la mia impressione è che l'opinione pubblica continui a disinteressarsi, e fa male, perché le mafie invece continuano a interessarsi.
Perché? Perché sta avvenendo questo, proprio in una battuta finale, Frigerio?
Ma perché, nonostante quello che diceva oggi la dottoressa Cerreti, questa non è una mafia silente, è una mafia che uccide, che spara, che fa estorsioni, ma è una mafia che ha una grande capacità di intimidazione, da un lato, e dall'altro una grande, grande disponibilità economica. E il silenzio e l'omertà sono un combinato disposto che è veramente micidiale.
Grazie Lorenzo Frigerio, vi continuiamo a seguire, ovviamente. Alla prossima.
Grazie a voi.
Grazie.
Grazie Luca Parena anche.
A dopo con Metro Regione 19:45.
Ora Esteri, ciao Chisenussi, ciao.